Dunque, io in questa relazione introduttiva cercherò di mettere un po' i piedi nel piatto e quindi di affrontare un po' quelle che sono un po' tutte le problematiche aperte in sede di contrattazione integrativa e dividerò questo mio intervento in tre parti. Nella prima parte mi chiederò perché la riforma, quali sono le ragioni che hanno spinto il legislatore a mettere mano a un assetto di relazioni sindacali anche integrative che dopo due ondate di decreti sulla privatizzazione sembrava ormai sufficientemente consolidato. Nella seconda parte cercherò di evidenziare quelle che sono le linee direttrici, io ne individuo cinque della nuova riforma in tema di contrattazione integrativa, che comunque si muove secondo la parola d'ordine della ideologia meritocratica e della lotta al piattume premiale. Nella terza parte invece cercherò di evidenziare quelli che sono i problemi aperti anche alla luce degli ultimi svolgimenti che, come sapete, hanno visto una nuova intesa governo-sindacati che incide anche sulla contrattazione integrativa, ma anche un atteggiamento molto oscillante della giurisprudenza quando ha avuto a che fare con giudizi in materia di nuovi contratti integrativi. Allora, perché la riforma? Qual era la finalità del legislatore della privatizzazione che adottò questo grande processo di delegificazione? Il decreto 29, il successivo decreto 80, non è altro che una norma di delegificazione. Se la delegificazione indica il trasferimento della sede normativa dallo Stato ad altra sede normativa, ciò avviene per ciò che riguarda il rapporto di lavoro pubblico che viene delegificato e reso disponibile alla fonte collettiva. La logica di questa privatizzazione era una logica sia, se così potremmo dire con un brutto termine, di efficientamento dei servizi pubblici, sia una logica di carattere macroeconomico, finanziario. La privatizzazione in realtà si muove secondo questa doppio leitmotiv. Efficientamento nel senso che l'amministrazione pubblica più che mai sembrava che sotto una legalità formale celasse sempre di più una antiimproduttività e un'antieconomicità di base fino alla quasi indifferenza rispetto ai risultati dell'agire amministrativo. Dall'altra parte si voleva provocare realmente un risparmio di spesa. In un'epoca, siamo negli anni 90, in cui il pubblico impiego contribuiva a una crisi inflattiva, a una recessione, a un deficit. Per questo motivo venne fra l'altro concertato il grande accordo di politica di redditi con le parti sociali nel 1993 che fra le altre cose eliminò tutti gli automatismi retributivi, collettivi e individuali. Gli obiettivi che i decreti della privatizzazione si erano proposti tuttavia sono stati raggiunti solo in parte. 15 anni dopo la privatizzazione ci si rende conto che innanzitutto è stata in parte persa la progressiva attenzione alla moderazione salariale. Nel pubblico impiego si avverte quella che si potrebbe dire un'accelerazione retributiva sconosciuta al settore privato. Come dice la Corte dei Conti nella relazione sul costo del lavoro dell'anno 2009, la spesa per redditi dei pubblici dipendenti non pare coerente con l'andamento delle retribuzioni del settore privato e di gran lunga superiore all'andamento reale dell'inflazione misurata a consuntivo nonché del PIL reale e nominale. Quindi accelerazione retributiva. Quindi slittamento retributivo, perché se noi poi andiamo a leggere i dati ci rendiamo conto che la maggiore indiziata di questa accelerazione non è la contrattazione nazionale, la contrattazione ARAN, più o meno legata all'inflazione programmata tanto nel settore pubblico che nel settore privato, ma quanto viene concesso a livello di contrattazione integrativa. C'è uno slittamento retributivo, laddove lo slittamento retributivo misura l'andamento delle retribuzioni di fatto. Detto diversamente, al netto delle retribuzioni contrattuali, il pubblico impiego percepisce di più e percepisce di più proprio per virtù della contrattazione integrativa. E qui si verifica, accanto all'accelerazione e alla simmetria e allo slittamento, quello che io chiamerei una simmetria del sistema pubblicistico e del sistema privatistico. Perché? Perché secondo il sistema dell'accordo di luglio, la contrattazione di secondo livello doveva retribuire i guadagni raggiunti in sede di gestione dell'impresa o dell'azienda. Il mercato del lavoro privato, cioè, doveva fornire all'imprenditore quelle utilità aggiuntive da poter retribuire in seguito a contrattazione aziendale. Detto diversamente, i lavoratori accettavano che una quota di salario fosse regolata localmente sulla base dei risultati gestionali dell'impresa e in un certo senso diventavano contitolari dell'interesse insomma gestorio titolato in capo all'imprenditore alla stessa responsabilità d'impresa. Bene, queste regole nel pubblico impiego non valgono. Ecco la simmetria regolativa tra pubblico impiego ed impiego privato che genera a sua volta slittamento e genera a sua volta accelerazione retributiva. Nel pubblico impiego le risorse per l'integrativa premiano una produttività ancora da realizzarsi, quindi sono cedute quante e spesso vengono cedute senza sostanziali contropartite. Non solo, ma vengono stabilite sulla base di meccanismi esclusivamente politici, sono meccanismi decisionali politici che derivano dal desiderio del consenso degli esecutivi, ovvero dalla capacità di pressione dei sindacati. Per di più, la contrattazione integrativa è obbligatoria per legge. Quindi, mentre nel settore privato le condizioni di crisi economica del decennio hanno comportato prima stagnazione e poi recessione, e quindi la contrattazione aziendale non si fa più, nel settore pubblico si è continuato a fare sulla base di meccanismi decisionali politici, ma ormai sganciata dalle condizioni economiche del decennio del paese. Ma c'è di più. Questa contrattazione integrativa, nonostante la sua ricchezza, si comporta poi male, perché si scollega, c'è una sorta di scollegamento, una sconnessione fra l'erogazione retributiva e la valutazione premiale della stessa erogazione, cui dovrebbe essere elettivamente preposta la contrattazione integrativa. Perché? Perché gran parte delle retribuzioni per la contrattazione integrativa subiscono una sorta di processo di mutazione genetica. Nascono variabili, però arrivano sul campo fisse e continuative, si consolidano in indennità di comparto e in progressioni orizzontali. Progressioni orizzontali, i cui numeri cui si faceva riferimento prima fanno davvero spavento. Progressioni orizzontali sono state progressioni di massa, non selettive. Hanno interessato tutto il personale e non sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma sulla capacità di bilancio delle singole amministrazioni. Ecco, questo voglio dire che se c'è scollegamento tra erogazione retributiva e retribuzione accessoria, allora non sarebbe giustificabile, anche secondo l'accordo di luglio, la corresponsione di incrementi retributivi superiori al mero mantenimento del potere d'acquisto. Perché bene o male la contrattazione integrativa retribuisce quote di accessorio che dovrebbero corrispondere ad un risultato aggiuntivo accettabile, ad un piano di produttività, a un quid pluris rispetto a quello che viene normalmente retribuito attraverso la retribuzione fondamentale. Qui, fra l'altro, si paga il congenito ritardo dei sistemi di valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, poiché quel poco di retribuzione che non si consolida in voci di spese fisse e è continuative, che dovrebbe retribuire la produttività, viene sovente ceduto a pioggia proprio perché esiste una mancata condivisione di criteri obiettivi di valutazione. Oddio, ci sono tante motivazioni che hanno spinto a questo tipo di evoluzione. Non so, da poco il fatto che il contratto integrativo è stato piegato a obiettivi di tutela salariale con un effetto sostitutivo di un contratto nazionale ritenuto tardivo e non idoneo a tale scopo, perché a un certo punto si è perso fiducia sul referente inflattivo costituito dall'inflazione programmata che è stata usata dai governi per lo più come calmiere dei prezzi. Però rimane il fatto che nel pubblico impiego i premi al merito si sono risolti in una vera e propria pantomima, con una sconnessione tra erogazioni retributive e recuperi di efficienza. Ultimo aspetto che ha mosso il legislatore è lo sviamento del sistema di relazione sindacale. Proprio a livello decentrato non si misura semplicemente la mancanza di una meritocrazia per ciò che riguarda la retribuzione accessoria, ma anche una sorta di confusione, di cogestione dei ruoli fra parte pubblica e parte sindacale, che è per lo più frutto della posizione di istituzionale debolezza che ha assunto la dirigenza nel pubblico impiego, dirigenza che è stretta come non mai da una doppia pressione della politica e del sindacato. Della politica cui spetta confermarla, nominarla, promuoverla, e del sindacato che costituisce non di rato un elemento di consenso aggiuntivo e suppletivo rispetto a quello della politica, perché la politica ha spesso l'interesse ad accordarsi con il sindacato, ecco che il dirigente continua in realtà a essere in realtà un cuneo di paglia rispetto a questi due cunei di ferro e non esercita le prerogative dirigenziali e si verifica quello che viene detto dirigenza che viene catturato dalla controparte sul tavolo decentrato. La nuova riforma, partendo da questi assiomi, si elabora secondo cinque linee direttrici, dicevo prima. Innanzitutto la riduzione delle risorse è un fatto che sia la manovra correttiva triennale, il decreto 112, che la finanziaria di estate abbiano cristallizzato le risorse della contrattazione integrativa e in una prima fase abbiano addirittura ridotto le fonti di alimentazione, eliminando le cosiddette leggi speciali. C'è sicuramente in questa linea, elaborata dal Ministero dell'Economia, il desiderio di riprendere il controllo dei flussi di spesa, oltre ad una evidente esigenza di far cassa, è inutile che ce lo neghiamo in questa sede, ma c'è anche una sorta di sanzione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni che hanno fatto un cattivo uso delle risorse destinate alla finalità incentivante. Se voi vi leggete l'articolo 67 del 112 è molto evidente questo aspetto, perché dice: nelle more di un sistema premiale ispirato a produttività e merito i fondi vengono tagliati del 10%, per esempio. Una sanzione collettiva che, diciamo, savant sans dire, è una sanzione lineare, una misura lineare, come tutte le misure lineari è anche una sanzione cieca, non selettiva, che colpisce alla rinfusa, colpisce sia le amministrazioni virtuose, quelle che hanno bene operato, che le amministrazioni incaute, incapaci o addirittura scellerate. Diciamo anzi che le amministrazioni virtuose vengono chiamate a pagare in solido il conto con le seconde, poiché in realtà da un lato, diciamo, sono costrette a pagare il fatto di essere stati nelle regole, in secondo luogo pagano il conto anche delle amministrazioni, spesso fuori legge. La seconda linea è costituita dalla finalizzazione teleologica della contrattazione integrativa. Io la chiamo così: la contrattazione integrativa per legge viene finalizzata a premialità e merito. Questo è un principio che già c'era in realtà. Se voi leggete l'articolo 7,5 del 165, si scolpisce il principio di sinallagmaticità, di corrispettività della prestazione. Nessun trattamento accessorio può essere corrisposto se non corrisponde a prestazioni effettivamente rese. È un principio che ha rango costituzionale, come sapete, e che è stato per lo più consegnato alla contrattazione nazionale, che l'ha un po' scritto dappertutto, se non che la contrattazione nazionale da questo punto di vista è stata anche un po' pelosa. Da questo punto di vista, da un lato, mentre sanciva questo criterio, spesso toglieva risorse alla retribuzione premiale. Pensate al comparto della ricerca, il 4% delle risorse sono destinate alla produttività. Io chiedo: che produttività può essere fatta con il 4% delle risorse dei fondi di amministrazione, per esempio? Adesso questo principio viene definito esattamente per legge. L'articolo 2,32 della legge finanziaria per l'anno 2009 afferma che i trattamenti accessori, comunque denominati, devono essere destinati sulla base della qualità, quantità e capacità di innovazione della prestazione lavorativa. L'articolo 40,3 bis del 165 rinnovata afferma che devono essere assicurati adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la performance. L'articolo 18,2 del 150, ancora non conosciuto nella sua portata innovativa, afferma: è vietata la distribuzione in materia indifferenziata o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche ed attestazione dei sistemi di valutazione e di misurazione e valutazione previsti dal 150. Terza fase, i controlli, terza linea, i controlli. Nel 1998, quando si ristrutturò la contrattazione, che da decentrata diventava integrativa, quindi poteva integrare le risorse, si stabilì che le amministrazioni dovevano controllarsi da sé, controllare parte dell'amministrare, e di qui deriva una grande implementazione dei controlli interni. Dopo pochi anni ci si rese conto che questi controlli interni erano ineffettivi, per cui furono via via affiancati da controlli esterni sempre più pervasivi, anche quello che svolge il Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia sulle amministrazioni centrali, sugli enti pubblici e sugli enti di ricerca con un organico superiore ad un certo numero di dipendenti. Bene, si riparte di qui, nel senso che le nuove norme riprendono i collegi di revisione, i collegi dei sindaci, gli uffici centrali di bilancio per ribadire la loro funzione di controllo interno e allargandone il campo d'azione, cosa principio rispetto al quale gli attuali collegi di controllo interno non sono ancora sintonizzati. i nuovi collegi di controllo interno, anzi i vecchi collegi di controllo interno, le cui funzioni sono rinnovate, devono non semplicemente attestare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi, non si devono limitare a giudizi di copertura, di sostenibilità, ma devono anche effettuare un controllo del rispetto dei vincoli derivanti dalle norme di legge e dello stesso 165, dei vincoli derivanti dal contratto nazionale anche con riferimento alle materie contrattabili, del rispetto delle disposizioni che finalizzano a premialità tutti gli istituti che vengono gestiti in sede di contrattazione integrativa. È un compito nuovo, ma è un compito essenziale perché il sistema funzioni. Accanto a questo controllo, ve ne sono altri in realtà. A me preme evidenziare la funzione importantissima assunta nel corso del tempo proprio dalla Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile. La Corte dei Conti ha tipizzato una nuova figura di danno erariale, il danno da contrattazione collettiva, che si riscontra ogni qualvolta il contratto collettivo integrativo violi norme di legge o di contratto nazionale, ogni qualvolta vi sia un danno per l'erario, per esempio produttività data a pioggia, per esempio progressioni retroattive, per esempio produttività data retroattivamente, per esempio legittimo ampliamento del fondo. Bene, in tutti questi casi vengono chiamati a rispondere coloro che hanno concorso fattualmente alla violazione della norma contrattuale, chi ha sottoscritto il contratto, chi lo ha applicato, badate, anche il sindacato. Alcune innovative sentenze della Corte dei Conti non escludono la responsabilità del sindacato, che viene chiamato a una sorta di correità.
Concorso fattualmente.
Concorso fattualmente, ma questa è una linea perfettamente coerente con quanto stabilisce la Corte di Cassazione, che evidenzia che ogni qualvolta un soggetto, indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata che sia, giunge a compartecipare un'attività amministrativa che comporta utilizzo di risorse pubbliche, è soggetto alle medesime regole di contabilità di Stato, alle medesime regole cui sarebbe soggetto l'agente pubblico, perché diventa compartecipe dell'attività amministrativa. Questo ruolo della Corte dei Conti, guardate bene, è destinato, come vi dirò tra qualche secondo, a implementarsi. Terza linea, trasparenza e oneri di comunicazione. La trasparenza come diritto di cittadinanza amministrativa, come diritto fondamentale, secondo la famosa immagine di Filippo Turati, che affermava che le amministrazioni devono essere case di vetro, illuminate e visibili in tutti gli angoli reconditi. Bene, adesso tutto ciò che è attività amministrativa deve essere reso conoscibile al cittadino in modo da attrezzare teoricamente una sorta di controllo sociale che risale dal basso. Se è vero che le amministrazioni agiscono senza mercato e quindi senza il giudizio dei clienti, è bene che siano rese disponibili a livello di conoscibilità delle proprie azioni da parte di coloro che sono gli utenti o i finanziatori del servizio, non voglio dire gli utilizzatori finali, perché per esempio non tutti siamo utilizzatori delle carceri, insomma, tanto per intenderci, però rimane il fatto, speriamo, è meglio non dirlo. Bene, adesso d'ora in poi dovranno essere pubblicati per i contratti integrativi, si cerca di far risaltare l'interesse specifico che è alla base del contratto integrativo, deve essere pubblicato dalle amministrazioni il contratto integrativo, la relazione tecnica, la relazione illustrativa, che è un onere nuovo che è previsto dalla legge, le informazioni trasmesse alla Corte dei conti ai fini del rendiconto sul costo del lavoro pubblico, gli esiti della valutazione da parte dei cittadini utenti sulla base di appositi schemi che dovranno essere elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Persino l'articolo 11,8 del 150, altra norma che è stata un po' seppellita ma importantissima, afferma che vanno pubblicato l'ammontare complessivo dei premi destinati alla performance, l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti e i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia che per gli altri dipendenti. Sanzioni. Ci sono delle apposite sanzioni previste in tutti questi adempimenti. Per chi non adempie agli oneri di comunicazione e di pubblicizzazione, per esempio, è previsto il blocco dei finanziamenti per la contrattazione integrativa. Per tutti coloro i quali violano i limiti di spesa previsti dalla contrattazione integrativa è prevista una moratoria della contrattazione integrativa per gli esercizi successivi fino a compensazione delle maggiori spese sostenute. In ogni caso tutti i contratti integrativi che violano contratti nazionali, ovvero norme di legge, sono nulli e sono etero integrati dalle norme che sono state illegittimamente, illegittimamente derogate. Naturalmente, se un contratto integrativo è nullo perché invade le competenze, le prerogative dirigenziali, alla nullità non corrisponde nulla, non è che corrisponde la sostituzione della clausola insomma disforme, ma la riespansione delle prerogative dirigenziali illegittimamente compresse. Nell'ambito di queste sanzioni io ci aggiungo all'atere appunto i giudizi per responsabilità erariale da parte della Corte dei Conti, che come vi dicevo prima sono stati implementati. Già il decreto 112 aveva previsto un flusso informativo che doveva passare tramite il Ministero dell'Economia per giungere alla Corte dei Conti e doveva poi confluire nel rendiconto sul costo del lavoro pubblico. Questo flusso informativo la Corte dei Conti con la delibera 43 del 2008 ha chiarito che non poteva servire a una finalità di controllo-sanzione, ma semplicemente a una finalità referente di controllo-monitoraggio. Tuttavia, già in quella sede si evidenziava la possibilità di uno scrutinio dei singoli contratti integrativi ad opera delle sezioni regionali di controllo. Successivamente, con la delibera 41 del 2009, è stato evidenziato espressamente l'ambito di questo controllo, che dovrà accertare la congruenza del contratto integrativo con i vincoli di contratto e dei vincoli di legge, specialmente con riferimento alle disposizioni che violano disposizioni di rango imperativo, il superamento dei vincoli finanziari ed il rispetto dei criteri di premialità, trasparenza, efficienza e selettività delle progressioni. Si tratta sicuramente di una bandiera alzata che serve ad avvertire tutte le amministrazioni che certi comportamenti fuori legge non sono più tollerati da un ordinamento che chiama tutte le parti a una chiamata in causa dal punto di vista delle rispettive responsabilità. Passo all'ultima parte di questa relazione, lo stato dell'arte, le criticità aperte. Che è successo dalla riforma in poi? In primo luogo gli interpreti si sono posti con il problema del D-Day, da quando in poi sono operative le norme della riforma. C'è una norma, l'articolo 65,1 del 150, che mi pare abbastanza chiaro, per stabilire che i contratti integrativi vigenti vigono solo fino al 31 dicembre 2010, dopodiché tutti i contratti integrativi cessano di aver vigore in quanto non adeguati ai nuovi sistemi per ciò che riguarda il sistema premiale e la ripartizione di competenza fra legge e contratto. Ciò non significa ovviamente una sanatoria per i precedenti contratti illegittimi, che rimangono essere illegittimi, ma una sorta di opzione immunizzante nei confronti dei contratti integrativi che fino a questa data, a questo termine finale, potevano continuare a vivere senza adeguarsi al 150 e alle norme del 165 rinnovato. Questo termine è scaduto, per cui d'ora in poi tutti i contratti integrativi non hanno più scuse. Devono essere totalmente adeguati ai nuovi sistemi di valutazione, ai sistemi di ripartizione di competenza. Detto questo,
cioè quelli approvati alla data del 15 dicembre, 27 dicembre, per esempio per le progressioni orizzontali, e le cui domande sono scadute nell'arco del mese di gennaio.
Guardi, qui c'è una giurisprudenza che si è formata, un indirizzo che si è formato da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che li giudica compatibili questi contratti solo qualora siano stati certificati dagli organi di controllo interno entro il 31 dicembre dello stesso anno. Tuttavia non vorrei che si aprisse un dibattito perché non abbiamo tempo. Casomai se riusciamo alla fine, forse può essere utile fare un giro di tavolo.
Infatti cercherei di concludere gli interventi, esatto, per dare poi magari spazio, perché è interesse innanzitutto nostro quello di cercare di chiarire il più possibile sulle cose concrete, per mettere in condizione l'amministrazione appunto di rappresentare. Però proprio per questo io vi chiederei la cortesia di aspettare un attimo la conclusione degli interventi e poi avremo modo sicuramente di affrontare gli specifici aspetti. Grazie.
Dunque, è un invito a concludere rapidamente, lo faccio. Tuttavia evidenzio che non tutto è applicabile dal primo gennaio 2011, con la circolare numero 7 del 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che per esempio non sono applicabili quelle disposizioni che prevedono che la parte prevalente della retribuzione accessoria debba andare a produttività individuale, perché in realtà un intervento sulla struttura della retribuzione può essere realizzata solo attraverso i contratti collettivi. Successivamente sono intervenuti due elementi nuovi. In primo luogo le oscillazioni giurisprudenziali molto accentuate circa quello che ho chiamato di dei, il dies a quo della riforma, e quindi l'intesa dell'11 febbraio 2011. Oscillazioni giurisprudenziali. I giudici in realtà si sono fortemente divisi, sebbene in un ambito ancora di procedimenti a carattere monitorio, ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Per esempio, la concertazione eliminata dalle nuove norme è legittima o non è legittima? Cessa di aver vigore da ora dei prossimi contratti collettivi. Secondo i giudici di Trieste e di Pesaro bisogna aspettare i prossimi contratti, di Torino e di Trieste bisogna aspettare i prossimi contratti collettivi. Secondo il giudice di Pesaro, invece, l'etero integrazione contrattuale opera da subito, per cui in realtà già adesso non è più possibile concertazione. L'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo può essere attuato dall'amministrazione da adesso o dai prossimi contratti collettivi. Secondo il giudice di Salerno bisogna attendere i nuovi contratti collettivi, secondo quello di Verona invece opera da adesso. Ancora, le materie gestionali previste dai contratti collettivi possono essere ancora contrattabili o no? Secondo il giudice di Venezia non possono essere più contrattabili per un problema di gerarchia delle fonti. Successivamente, pochi giorni dopo la sentenza del giudice di Venezia, il giudice di Bologna ha detto la cosa opposta. Che significa questo? Che in effetti ci sono difficoltà interpretative rispetto al quale il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con un decreto correttivo. E vado a concludere proprio su questa vicenda, che costituisce un piccolo fuor d'opera, ma a mio avviso può essere importante chiarire. Il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva già chiarito con la circolare numero 7 del 2010 che si applica tutto da subito fuorché non siano espressamente previsti nella legge diversi termini di adeguamento. Questo perché quando si parla di poteri dirigenziali non si parla di contrattazione collettiva, per cui i poteri dirigenziali adesso si esplicano su tutta la materia individuata dalla legge. Detto diversamente, con l'articolo 5,2 che esclude la concertazione nei fatti, non si impone un dato comportamento alla contrattazione collettiva, ciò che la renderebbe necessaria, ma la si esclude ex nunc da una materia, quelle delle prerogative dirigenziali, ritenuta estranea alla sfera del contrattabile perché riguarda una materia estranea al rapporto di lavoro. Detto diversamente, è una norma sulle fonti, l'articolo 5,2 che esclude la concertazione per dire che le materie dirigenziali non sono contrattabili, e per questo motivo precede la contrattazione medesima. Cosa dovrebbero limitarsi a fare i prossimi contratti collettivi? A dichiarare la propria incompetenza? Detto questo, è chiaro che questa norma ha una sua chiara e ben precisa opzione ideologica. Si parte dal presupposto che nel pubblico impiego, e ritorno a una delle premesse che ho fatto, sussiste una sorta di asimmetria. Il datore di lavoro pubblico è stretto da una serie di vincoli di origini legali, di origine finanziario, di origine contrattuale, di cui risponde anche di fronte al giudice contabile. Il sindacato invece è libero nei mezzi e nei fini. Non c'è la stessa parità fra le parti che esiste nel lavoro privato, in cui entrambe le parti sono limitate esclusivamente dalla legge. Ciò rischia di far saltare un genuino conflitto di interessi. Rispetto a questo tipo di situazione, il legislatore ha agito da un lato impedendo la contrattabilità dei poteri gestionali dei poteri dirigenziali, dall'altro lato prescrivendo per legge delle forme di partecipazione non intrusive come la sola informazione. Sia ben chiaro, io sono ben conscio delle critiche che sono state fatte a queste norme e ancora verranno fatte, specialmente la cultura giuslavoristica, la quale afferma: ma come si fa a dire che in un sistema privatizzato il dirigente non possa procedimentalizzare i propri poteri? Ma io parto da questo presupposto, che il sistema pubblico, proprio in virtù delle note asimmetrie, vive in un humus che è legislativo e costituzionale profondamente diverso rispetto a quello privatistico. Nel sistema privato l'imprenditore, in virtù della libertà di impresa garantita dall'articolo 41 della Costituzione, può definire la propria organizzazione, può contrattare profili funzionali, profili logistici, profili organizzativi, senza alcun tipo di limitazione. Egli esercita una capacità di diritto privato che non è limitata nel fine se non dalla legge. Queste scelte di diritto privato portano ad accordi giuridicamente vincolanti sull'organizzazione, sono accordi gestionali. A maggior ragione nel settore privato l'imprenditore può procedimentalizzare i propri poteri esponendosi a tutte le forme di partecipazione sindacale. Nel settore pubblico non è così, perché l'organizzazione, sia macro che micro, non può essere contrattata. E non può essere contrattata perché espressamente la legge, senza scomodare l'articolo 97 della Costituzione, espressamente la legge afferma che la contrattazione si svolge sul rapporto di lavoro, non sui poteri dei dirigenti. Detto questo, impedita la contrattazione, cioè la possibilità di contratti gestionali, qui c'è una difformità rispetto al passato e si dice che per ciò che riguarda la partecipazione sindacale in tutte le materie dell'organizzazione del lavoro e dei poteri gestionali e dirigenziali è consentita solo l'informazione. Si tratta di un'opzione legislativa immunizzante che serve proprio per salvaguardare le prerogative dirigenziali e quindi salvare in un certo senso questa asimmetria inversa che opera nell'ambito del settore pubblico. È chiaro che, bene o male, l'obbligo di informazione, che viene comunque garantito come una sorta di vincolo di ascolto a garanzia della trasparenza dell'azione pubblica, è chiaro che questo vincolo di ascolto rappresenta un dovere minimo, ma il dirigente, nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative privatistiche, potrà eventualmente spingersi anche a forme più importanti di confronto col sindacato. La norma non glielo vieta, tuttavia richiede come obbligatoria la sola informazione. Ovviamente sarà nei limiti della convenienza e dell'opportunità del dirigente spingere il confronto a forme più strutturate, sempre sapendo che forme più strutturate, forme di confronto più incisive, da un lato non sono giuridicamente obbligatorie, in secondo luogo non comportano l'efficacia giuridica degli accordi che potrebbero insomma scaturirne. Questo in nome del verbo, per cui non devono essere cogestite le materie dell'organizzazione e il dirigente deve essere responsabile della propria azione dirigenziale. E qui diciamo, insomma, concludo. Grazie.
Possiamo riprendere. Il dottor Talamo ha detto: mettiamo i piedi nel piatto. Penso che abbiamo messo qualcosa di più. Vedo che serpeggiano nella sala una serie di voglie di chiedere cose. Siamo qui per questo, non vi preoccupate. Però adesso io vorrei completare, perché anche le altre relazioni sicuramente ci aiuteranno probabilmente a mettere più a fuoco anche altri elementi.